Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea, predicando il Vangelo di Dio, e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, mentre riassettavano le reti. Li chiamò ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. Parola del Signore. Sulla porta d'ingresso di questa pagina evangelica che abbiamo appena ascoltato c'era un versetto, era il versetto dell'Alleluia, ed è tratto dalla lettera di San Paolo agli Efesini. E credo che sia proprio una indicazione chiara per entrare dentro la comprensione di questa chiamata che Gesù fa ai suoi primi discepoli, ma direi questa chiamata che Dio fa a tutte le generazioni perché raccontino agli uomini qual è il progetto di Dio. Allora diceva questo versetto: Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ci conceda lo spirito di sapienza perché possiamo conoscere qual è la speranza della nostra chiamata. Dunque l'oggetto della nostra chiamata è una speranza. Per comprendere l'oggetto della nostra chiamata non è sufficiente una catechesi, non è sufficiente una meditazione, c'è bisogno di uno spirito che venga dall'alto, di uno spirito di sapienza, di un dono di grazia che viene da Dio, che ci apra da una parte la comprensione di questa speranza e dall'altra che ci guarisca il cuore, ci metta nelle condizioni di comprendere quello che esce dalla bocca del Signore. Allora, qual è l'oggetto della nostra speranza, della nostra chiamata? Che cos'è questa realtà che dobbiamo investigare attraverso l'aiuto stesso di Dio, della sapienza stessa di Dio? Beh, direi che è tutto concentrato dentro l'oggetto dell'annuncio del Cristo, cioè l'oggetto del Vangelo, dell'Evangelio, cioè della buona notizia che Gesù ci è venuto a raccontare e che ci ha messo nelle mani perché anche noi possiamo raccontarla all'uomo che incontriamo, l'uomo che nelle difficoltà, nelle strettezze, nella sofferenza. Dice Gesù, mentre sta annunciando appunto questa buona notizia in Galilea, dice: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Come dire, perciò convertitevi e credete a questo annuncio. Sta dicendo agli israeliti: guardate, sapete che cos'è che state aspettando? Sapete che cos'è che state cercando? E gli israeliti avrebbero detto: certo, è certo che lo sappiamo. Noi stiamo aspettando che Dio l'Altissimo, che abita nel Tempio di Gerusalemme, venga a farci grazia mantenendo le promesse fatte a Davide. Quelle promesse, cioè secondo le quali nella stirpe di Davide egli ci avrebbe visitati come un sole che sorge, come un buon pastore ricco di misericordia, come uno che può compatire le nostre disgrazie, i nostri peccati, perché è un sommo sacerdote gradito a Dio, amato da Dio. Dunque stiamo aspettando uno che ha dei contorni, il cui volto ha dei contorni molto chiari. Stiamo aspettando uno che sia tutto quello che ho appena annunciato poc'anzi, cioè tutto quello che già la Torah, che già i libri sapienziali, che già i profeti avevano descritto, avevano annunciato come l'oggetto della nostra speranza, ovvero come la finalità della nostra attesa. Bene, a chi sta aspettando questo, Gesù dice: allora sappiate che quel tempo che è cominciato dalla chiamata di Abramo, che è passato attraverso la vostra sofferenza in Egitto, che ha camminato con voi durante l'Esodo e che finalmente vi ha fatto abitare nella terra promessa, tutta quella realtà, quel tempo che ha accompagnato la storia e dentro il quale tempo si è manifestata la grazia e la bellezza e lo splendore di questo Dio che voi dite di adorare, ebbene questo tempo è compiuto, che non vuol dire che è giunta la fine, vuol dire che tutto quello che bisognava dire è stato detto, tutto quello anche che hai ascoltato, tutto quello viene da Dio. Dunque tu sei pronto ad aspettarlo, ad accoglierlo, e Dio è pronto a parlarti. Questo vuol dire il tempo è compiuto, non vuol dire è scaduto, adesso come stai messo, adesso sono affari tuoi, come purtroppo noi concepiamo il compimento e la pienezza del tempo. No, il tempo è giunto, questo è il momento in cui tutto quello che aspettavi è destinato ad essere riempito dalla risposta di Dio. Dall'altra parte, siccome questo tempo è compiuto, capisci bene che il regno di Dio è vicino. Il regno di Dio non si nasconde più dentro l'arbitrio di questi re che si sono succeduti, questi giudici, questi uomini che si sono succeduti nel governo di questo popolo, ma questo regno ormai diventa tuo, diventa vostro. L'uno all'altro può raccontarsi e ricordarsi come pensa Dio. L'uno all'altro può dirsi che cosa Dio vuole fare. E che cosa Dio vuole fare? Cosa si raccontano gli uomini raggiunti da Cristo e amati da Dio? Si raccontano di aver incontrato sul proprio sentiero uno che non li ha giudicati, di aver incontrato nella propria vita uno che gli ha dato una nuova opportunità, un buon samaritano che li ha ritirati su dalle peste dei nemici, uno che ha avuto compassione della nostra realtà umana. Potete dire agli uomini che questo modo di regnare di Dio è arrivato. Persino la vedova e l'orfano, tanto decantati in tutta la Sacra Scrittura, adesso trovano un motivo per cui la loro vergogna sia tolta in mezzo alle genti. Ogni sterilità oggi cambia la sua dimensione. Ogni povertà davanti a questo annuncio è destinata a trasformarsi. Questo Dio ha deciso di porre nelle vostre mani. Allora, questo è quello che dice agli ebrei. Voglio sapere come andrà a finire. Alcuni lo hanno capito, alcuni lo hanno compreso. E guardate bene, qua qualcuno potrebbe dirvi, beh, ma l'hanno compreso solo quelli che avevano intellettualmente la capacità di capire che Dio aveva parlato molte volte in molti modi ai nostri padri per mezzo dei profeti. No, no, perché questo episodio comincia con Tizio, Caio e Sempronio dal nostro punto di vista. In Galilea, lontano da tutto, si intorna a un lago dove si va a pescare, dove non c'è nessuna particolare civiltà intellettuale, Gesù decide di chiamare alcuni uomini che fanno parte delle maestranze, che sono operai di questa pesca, e allora chiama Giacomo e Giovanni, quelli che poi saranno chiamati insieme a Pietro e Colò, due uomini qualsiasi che stanno rassettando le reti, che portano in vero questa speranza e questo desiderio di sapere come andrà la storia. Giovanni probabilmente viene da, e forse anche Giacomo, vengono da una frequentazione del Battista, quindi si sono preparati, si sono adeguati a questa attesa, sono stati messi nelle condizioni di aspettare qualcuno. Ma tutti i loro compagni, lo sapete bene, inutile che vi numero oggi, tutti i loro compagni non erano così presenti. Pietro, il capo di tutti, di fronte a una chiamata simile alla loro sul lago di Galilea, dopo aver fatto la pesca miracolosa, dirà: guarda, se tu sei tutto questo, allontanati da me, perché io sono un peccatore, non mi vuoi raggiungere e io forse non sono degno di te. E anche Pietro, Gesù dirà, come loro, vi farò pescatori di uomini. Ma passato tutto questo, che cosa direbbe a noi e che cosa diremmo noi? Direbbe a noi la stessa cosa, direbbe: bene, questo è il tempo del compimento, perché dall'incarnazione del Verbo fino all'ultimo, questi sono i tempi del compimento. Qui questo è il tempo in cui Dio parla faccia a faccia con i suoi figli, direttamente. Allora direbbe Gesù: bene, questo è il tempo del compimento. Tu hai tutti i requisiti per seguire questa logica e per instaurare il regno che io pongo sulle tue mani. Allora tu diresti: Signore, ma Forse diresti, che ne so, come quegli uomini che quando sono raggiungono il Signore, dicono: Signore, ma quando è che noi abbiamo fatto tutto questo? Quando è che non l'abbiamo fatto, Gesù? Ricordate, no? I giusti e gli empi. Che cosa diresti tu al Signore? Diresti: Signore, ma io che cosa devo fare in questo tempo compiuto? Come posso dire che questo regno è arrivato? Tu c'hai da obiettare un miliardo di cose. C'hai da obiettare l'ignoranza sulle cose di Dio, c'hai da obiettare la debolezza della tua condizione umana che è sempre schiacciata da mille perplessità, c'hai da obiettare il tuo sospetto che non riesce a morire dentro di te, quel sospetto che usi nei confronti di Dio dicendo: Dio, ma tu esisti davvero? Ma tu davvero mi ami? Ma tu davvero, seppure avessi capito che ami me, ma davvero ami anche il mio nemico? Ma non l'ho capito. Chi sei allora? Chi sei? Come ti conosco? Ma cosa sono chiamato a sperare? Mi hai chiesto di sperare nella vita eterna, ma io sperimento solo la malattia e la morte. Mi hai chiesto di aprirmi al perdono, ma io sperimento solitudine e sopraffazione. Mi hai chiesto di credere nella tua giustizia, ma quello che vedo davanti ai miei occhi non è giusto. Non è giusto. Allora che cosa può colmare tutto questo? Qual è la tua reale situazione? È questo quello che devi chiederti, che devi riprendere allora questa chiave del versetto dell'alleluia, del chiedere a Dio: Signore, dammi quella sapienza che mi mette nelle condizioni di capire di che cosa è fatto il tesoro che io sto aspettando, qual è concretamente la valuta che tu vuoi usare perché io possa essere ricco, perché io possa stare in pace e possa vivere. Quando parli di vita eterna, che intendi? Cosa posso capire? Sai come ti risponderebbe Dio? Purtroppo tu questa domanda non gliela fai. Sai come ti risponderebbe? Vieni, come fece quel giorno con i discepoli di Emmaus, te lo ricordi? Pure loro se ne andavano a casa con nelle stesse condizioni tue, direbbero: ma Signore, ma tu ci hai parlato di vita eterna, abbiamo visto il tuo figlio morire in croce, ma tu ci hai detto che dobbiamo essere felici, i romani e i giudei ci vengono contro, ma noi siamo più soli di prima, siamo più soli di quando tu ci hai chiamato. Allora Gesù si metterebbe là con loro come con te a dire le stesse cose, partendo da Mosè e dai profeti, cioè da tutta la Sacra Scrittura, da tutto il magistero della Chiesa, da tutta la ricchezza della vita dei santi, da tutta la comunione sacramentale della Chiesa, comincerebbe a raccontarti quali sono le vie, come puoi percorrere, come siano fatti a misura tua, come siano adeguate le tue capacità. Ti direbbe che tu non sei indegno, che tu sei veramente reso degno e adeguato di questo annuncio. Ti mostrerebbe gradualmente tutto quello che ti ha promesso fin da Abramo, fin da Davide, confermato in Gesù Cristo, e te l'ha regalato, te l'ha dato già in proprietà attraverso la caparra dello Spirito Santo, che anche quando tu sei nella difficoltà, nella solitudine, nell'incapacità di capire, questo Spirito, dice San Paolo, attesta al tuo spirito che sei figlio di Dio, non sei più uno schiavo. Allora dentro questo orizzonte tu puoi muoverti, questo puoi aspettare. Quando Gesù si avvicinasse alla tua vita e ti racconterebbe qual è la preziosità e la bellezza del progetto di Dio, sai quale dono ti farebbe? Un dono incredibile. Ti farebbe vedere quello che il diavolo ti ha nascosto. Perché vedi, tu il progetto di Dio magari, forse un po' l'hai pure capito, ma il diavolo ti ha detto: non lo puoi mettere in pratica. Allora Gesù ti direbbe: questo progetto è fatto per te, su misura per te, non hai nulla da obiettare, tu sei capace, tu sei reso capace, tu puoi fare questo. Guardate, invece, non c'è niente che un figlio possa sentirsi dire dal padre se non questa espressione: tu puoi. Generazioni intere si rimetterebbero in cammino. Uomini e donne si rialzerebbero dal loro corpore e direbbero: se io posso, certamente lo farò, perché il mio cuore attesta la mia volontà, che io desidero compiere quanto è giusto e quanto è buono. E allora questo mondo risentirebbe davvero della diffusione della grazia, della diffusione dell'amore e del perdono reciproco, veramente conoscerebbe i lineamenti del volto di Cristo. Possa lo Spirito di Dio farti entrare dentro questa speranza, farti conseguire questo premio a Cristo. Salutato Gesù.